Ave Maria bambini, ben ritrovati. Io aspetto con ansia questo periodo in cui posso parlare con voi perché mi piace portarvi dei begli esempi. Ecco, io adesso vi sto leggendo la vita di una famiglia splendida, la famiglia Manelli. Mamma e papà hanno avuto 21 figli, però alcuni morirono, e rimasero con 13 figli, portati avanti bene sotto la guida di San Pio da Pietrelcina. E allora, prima di trascorrere questo bel tempo insieme, raccomandiamoci alla Mamma Celeste, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Bambini cari, io ho avuto la fortuna di stare durante i periodi estivi con una serva di Dio, la signora Licia Gualandris. La signora Licia Gualandris Manelli è figlia spirituale di Padre Pio. E io sono stata accanto a lei e lei mi raccontava tutti gli episodi capitati nella sua famiglia e le grazie innumerevoli che Padre Pio faceva piovere sui suoi figli. E poi mi dettava alcuni fatti, successi veramente, riguardanti il figlio Padre Stefano Maria Manelli. Bambini cari, santi, dobbiamo essere tutti e dobbiamo sforzarci di fare sempre la volontà di Dio. Allora, adesso vi dico quello che Mamma Licia mi diceva. Tutti la chiamavamo Mamma Licia, era una mamma per eccellenza. A proposito dei figli, lei ripeteva le parole di Padre Pio: se Dio manda Lupe Curiello, manda pure Lupraticello. Cioè, se Dio manda un figlio, manda pure la provvidenza. E a casa Manelli la provvidenza era considerata come una persona e come presenza di Dio. La mamma mi raccontò che in tempo di guerra il marito, preside di un istituto, non percepì lo stipendio. Come sfamare la sua numerosa nidiata? Papà Settimio si recò dal segretario della sua scuola, sperando in un prestito. Ma quale fu il suo dolore quando il segretario non potette aiutarlo, perché anche lui non aveva percepito lo stipendio. Durante la sua assenza, intanto, a casa Manelli bussarono alla porta. Erano i camion degli alleati, conviveri. Fu donato a Mamma Licia e famiglia ogni bene, latte in polvere e altri generi alimentari che furono conservati nei mobili e sopra di essi. Quando il professor Manelli si ritirò a casa, mortificato e addolorato, i bambini gli corsero incontro con gioia e gli dissero: «Papà, è arrivata la provvidenza!» Ecco la fede e le preghiere dove arrivano. Padre Stefano, fondatore, ha avuto e ha fede sconfinata nella provvidenza, a tale punto che nelle case da lui fondate, le case mariane, non si fa la spesa, si vive di carità, e la carità non viene mai meno. Il voto di povertà è il fiore all'occhiello dei francescani dell'Immacolata. Non posseggono alcuna cosa. La cella è spoglia, pulita e accogliente. Il cibo poi viene consumato in letizia e con semplicità. E consiste proprio in quello che la provvidenza di Dio manda. Non si beve vino né bevande alcoliche. Si mangia secondo le proprie necessità. La preghiera è continua, innumerevoli sono i rosari recitati o in coro o personalmente. Tutto si svolge in armonia e il silenzio è sovrano. Ognuno svolge il proprio lavoro o da solo o in comune. E la Madonna, come disse il servo di Dio Dondolindo Ruotolo, cammina nei corridoi di Casa Mariana. La carità poi è splendida, prima verso Dio e poi verso i fratelli. Si è larghi nell'aiutare i poveri che bussano di continuo alla porta dei conventi. La purezza poi splende nei volti luminosi e nei sorrisi umili, negli occhi abbassati, nell'abito grigio e celeste che li fanno somigliare agli angeli. Casa Mariana è un dolce rifugio nel cuore immacolato di Maria. Per quanto riguarda la nascita di padre Stefano, avvenuta a Fiume, riporto ciò che mi dettò la mamma a Fregento in data 5 agosto 1992. Ricordi di mamma Alicia dettati da lei. Ero incinta, stavo per partorire. Mia suocera era moribonda e morta dopo un'ora. Si assopì, si svegliò dopo poco tempo. Piena di entusiasmo mi disse: ho fatto un sogno e ho sognato che hai avuto un bello mammocciu. In dialetto abruzzese vuole dire un bel bambino. E ogni tanto ripeteva: che bello mammocciu. Oddio, quanto è bello il mammocciu. Dopo un'ora mia suocera morì e dopo 26 giorni nacque padre Stefano. Filomena, la suocera, morì il 4 aprile e padre Stefano nacque il 1 maggio. Dopo 3 mesi che aspettava padre Stefano, pensai che potevo perderlo. Poi, per grazia di Dio, è andato tutto bene fino alla nascita del bimbo. Stavo per partorire e mi venne la voglia di un cono gelato al cioccolato e pregai mio marito di andarmi a comprare il gelato. Erano le 11 di sera, i bar erano chiusi. Quando mio marito tornò senza il gelato, mi dette un colpo con una mano sul braccio. Infatti, padre Stefano ha una voglia di cioccolato sul braccio. Mi si calmarono i dolori e la levatrice se ne andò. Dopo 2 ore, verso le 3:30 di mattina, tornarono i dolori e padre Stefano nacque alle 5 del mattino, ora della Santa Messa di Padre Pio. Quando nacque, tanti uccellini si arrampicarono sul vetro della finestra, cinguettando disperatamente come se volessero tutti entrare. La levatrice si girò verso la finestra e disse: ma questi uccelli che vogliono? Tenne a battesimo padre Stefano l'avvocato Vezzoni, morto in concetto di santità. Stefano era un bambino intelligentissimo e frequentava la stessa classe di Pia. Pia studiava, mentre lui ascoltava e prendeva 10. Quando andava da padre Pio, padre Stefano si addormentava vicino al padre e appoggiava la testa sul suo cuore. Mio marito lo voleva togliere, ma padre Pio se lo stringeva e diceva che il posto suo era lì. Quando aveva 3 mesi, aspettava un altro bambino e mi accorsi che non avevo più latte. E lui piangeva e mi guardava, girando la testina, con 2 occhi supplichevoli, come per dirmi: ho fame. Così padre Stefano ha sofferto la fame fin da appena nato. Quando morì l'11° mio figlio appena nato, Stefano, di appena 8 anni, con il papà, portò la cassettina del fratello al cimitero. Era molto buono e obbediente. Da piccolo frequentava la chiesa dei minori conventuali di Lucera come chierichetto e poi, quando tornava a casa, faceva processioni, messe con le ostie non consacrate, faceva la comunione ai fratelli. Quando Stefano ebbe 12 anni, venne a casa il provinciale dell'ordine dicendo: questo figlio lo dovete dare a noi. Io risposi che non avevo niente pronto, anche perché era il tempo di guerra. Il provinciale rispose: non vi preoccupate, pensiamo a tutto noi, e se lo portarono in convento. La mamma poi si rammaricava di non averlo potuto seguire, in quanto aveva dovuto badare al resto della nidiata. Prima che fosse consacrato sacerdote, andai da padre Pio e chiesi cosa dovevo dire a padre Stefano in quell'occasione, e lui rispose: pregherò il Signore perché sia sempre meno indegno. Allora io ci rimasi male un pochino, perché pensavo che non fosse degno di essere sacerdote. Ma Padre Pio comprese la perplessità, si avvicinò appoggiando la testa sulla grata e con voce dolcissima mi disse: «Perché sai, davanti a Dio nessuno è degno». Io poi, personalmente, ho letto che Padre Pio pregava per essere anche lui meno indegno. Quando Padre Stefano contrasse la tubercolosi ed era ricoverato in un sanatorio a Sondalo, mi recai da Padre Pio chiedendo la guarigione di Padre Stefano. Mi rispose: «Non dubitare, tornerà vegeto e sano». E così fu. Tutto questo l'ho scritto sotto dettatura di Mamma Licia. Mi fermo, facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti. Bene cari, continuo a leggere quello che Mamma Licia mi dettava o mi diceva riguardo a Padre Stefano Maria Manelli e Padre Pio. La mamma poi mi riferì un episodio bello e significativo. Prima, per ricevere Gesù, bisognava digiunare dalla mezzanotte. Ebbene, i coniugi Manelli andarono a fare la spesa. Poi, sapendo che Padre Pio distribuiva la Santa Comunione a mezzogiorno, rimasero digiuni fino a quell'ora. Poi si recarono al convento, ma arrivarono con qualche minuto di ritardo. Chissà quanto pregarono. Certamente mandarono l'angelo custode a Padre Pio. Quando arrivarono in chiesa, trovarono Padre Pio appoggiato alla balaustra del presbiterio con la pisside tra le mani. Li aspettava. La Maria mi raccontò che una volta, in confessione, disse a Padre Pio: «Padre Pio, non è che non voglio figli, ma desidero un po' di intervallo tra un figlio e l'altro». Padre Pio le rispose: «Non disprezzare, figlia mia, la grazia di Dio, non disprezzarla. Dunque, un figlio è un dono di Dio, una grazia, e bisogna accettare con amore, in qualunque momento, i figli che lui manda, perché certamente provvederà». Una volta Mamma Licia si trovava a casa sola con papà Settimio. Si accorse che rantolava. Allora con fede appoggiò sul petto del marito un'immaginetta di Padre Pio e pregò con tutto il cuore. Il marito s'assopì. Ella uscì per andare ad avvertire i figli. Era anziana. Correva e saltava muretti. I figli raggiunsero il papà. Lo trovarono che dormiva tranquillamente. Il medico in seguito constatò che papà Settimio aveva superato un infarto. La fede e le preghiere di Mamma Licia l'avevano salvato. Licia era esemplare e trasmetteva la sua fede con il buon esempio. La fede diveniva operante nella carità. Gli confidò che una volta aveva chiesto a Padre Pio come avrebbe fatto senza di lui, e il padre, allungando il braccio, e la mamma ne imitava il gesto, le diceva: «Ma Dio t'ha aiutata?» «Sì, e ti aiuterà sempre». «Quanto lavoro!» ha sostenuto Mamma Licia, proprio imitando la Madonna nel crescere 13 figli. farli studiare, avviare la professione, aiutarli ad affrontare matrimoni. Quanto coraggio nel vivere con la sua numerosa famiglia durante la guerra, quanta fede in Dio, quanta obbedienza al marito e a Padre Pio. Finalmente poi, dopo la sua laboriosissima vita, abbandonata in tutti gli eventi alla volontà di Dio, vissuta accanto a papà Settimio, generosamente donò la sua casa a una delle figlie. Assistetto con amore e devozione papà Settimio quando fu investito da una moto, San Pio dal cielo l'aiutava. Lei mi disse che il marito fu ricoverato in una clinica intestata a Padre Pio e che un vescovo gli portava la Santa Comunione. Rimasta sola, continuò a vivere nella casa della figlia Pia, amata e rispettata dalla figlia e dal marito Toni. Mamma Alicia mi diceva che accanto a Pia si sentiva protetta, così come con papà Settimio. L'ultimo mese della sua santa vita l'ha trascorso nella casa della sua primogenita, Maria Teresa, della quale la mamma diceva è materna, vi assicuro, è Maria Teresa. Una donna eccezionale, buonissima e bravissima. Della figlia Filomena diceva è buona, e veramente Filomena è tanto buona. Il 18 gennaio 2004, alle ore 8, la mamma è andata a prendere il premio delle sue fatiche. E la mamma sembrava che dormisse, aveva un'espressione bella e pareva che dicesse «Ce l'ho fatta, ora tocca a voi, coraggio e avanti!» E in questo mondo di coraggio ce ne vuole davvero. La mamma, insieme a papà Settimio, riposa nella cripta del santuario del Buon Consiglio a Frigento. Carissima mamma Alicia, ora che godi la visione beatifica di Dio, dopo una vita offerta per la sua gloria, la salvezza delle anime e la santificazione della Chiesa, bacia per noi la mamma del cielo e il cuore di Gesù e tienici aperte le porte del paradiso. Grazie, amen, alleluia. Ave Maria. E mi fermo per quanto riguarda i ricordi di mamma Alicia. Passo invece a leggervi da un libro scritto da padre Stefano Maria Manelli, Vita di papà Settimio, servo di Dio. E abbiamo visto il professor Manelli che ha visto la Madonna, la sua Madonna del mare, all'alba ha visto la Madonna, il padre Pio gli disse che gli era apparsa per fargli la mamma. Ora, il professor Manelli ha lasciato molti scritti e questi scritti sono stati raccolti in un volume unico, edito a cura del figlio padre Stefano, che si trovava nella casa mariana di Frigento. E ha scritto anche temi religiosi e realtà spirituali. E la sua Madonna del Mare, in particolare, scrisse più volte. E padre Stefano dice, qui amo riportare soltanto il brano più breve e sintetico che dice «Tu, madre mia, nuova, in un giorno lontano, inaspettatamente venuta dal cielo, per farmi ti conoscere e per vegliare su di me, ti sei servita dell'aurora sul mare come del tuo scenario per me». Sollevandone fino a te la bellezza, l'impressione, il ricordo, e da allora io non sono stato che là con te, pur non sembrando nel mio aggirarmi per il mondo. E poi, per quanto riguarda la carriera militare, papà Settimio riporta questo episodio, però a farti da attendente, perché lui e mamma Alicia hanno scritto un libretto, questa è la mia famiglia, e riportano tutte le grazie che il padre Pio ha ottenuto per loro e per la loro famiglia. Però a farti da attendente, si era nel 1941 come tenente colonnello aviatore in congedo, venne richiamato dal Ministero dell'Aeronautica e destinato a Bari al comando di quel centro di aviazione. Sorpreso per il richiamo, mi recai da padre Pio per chiedergli come mai mi avevano richiamato, quando egli, fin dall'inizio della nostra entrata in guerra a fianco della Germania, mi aveva assicurato che non mi avrebbero più richiamato. Incontrandomi in sagrestia col padre, gli comunicai il richiamo. Sorridendo gli mi rispose: non ti tratterranno, va. Io verrò a farti da attendente e ti dirò: signor colonnello, signor colonnello. E contemporaneamente con la destra facevi il saluto militare e rideva di tutto cuore. Partì per Bari. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. Sto leggendo alcuni episodi accaduti al professor Manelli sotto la protezione di San Pio da Pietrelcina. Allora fu richiamato in aviazione quando poi padre Pio gli aveva assicurato che non lo avrebbero più richiamato. Però padre Pio aveva detto: non ti tratterranno, e poi disse: io ti farò da attendente. E padre Pio gli disse: io dirò, signor colonnello, signor colonnello. E contemporaneamente con la destra faceva il saluto militare e rideva di tutto cuore. Partì per Bari. Al comando fui accolto con deferenza. Mi venne assegnato una camera stile 900 e mi fu dato per attendente un giovane ventenne di Ravenna. La sera stessa il capitano mi invitò a cena in un ristorante fra i migliori di Bari. E qui avvennero cose che umanamente non si possono spiegare, ma che senz'altro furono uno scherzo di padre Pio. Ordinammo tagliatelle all'uovo, arrivarono in tavola fumanti e profumate, facevano venire veramente la voglia di divorarle. Cominciammo a mangiare con impegno, ma alla seconda forchettata le tagliatelle si trasformarono in dure e tese come cotiche. Io guardai il capitano e lui guardò me, come interrogandoci. O il capitano chiamò con voce risentita il direttore e con la forchetta alzata mostrò le tagliatelle. Il direttore rimase interdetto e si scusò, dicendo che non capiva come mai fossero così, essendo fresche di giornata. Le sostituì con un piatto di riso, che mangiammo solo in parte, perché sfatto. Ordinammo del pesce, impossibile mangiarlo, putiva. Richiamammo il direttore e glielo facemmo odorare. Successe il finimondo fra il direttore e il cuoco. Io dentro di me ridevo, perché avevo capito fin dal primo momento da dove e da chi veniva lo scherzo. La mattina dopo venne a svegliarmi l'attendente. Non conoscendone il nome, io lo chiesi, ed egli sull'attenti e salutandomi militarmente mi rispose: io, signor colonnello. Immediatamente mi balenò innanzi il saluto di padre Pio prima di partire. Dopo pochi giorni fui ricollocato in congedo, su mia domanda, per famiglia numerosa. E allora venne a sapere che mentre il Ministero della Guerra mi aveva collocato in congedo assoluto, il Ministero dell'Aeronautica mi aveva richiamato per errore. Tornata a casa mi recai subito a trovare padre Pio per ringraziarlo. Appena egli mi vide, ridendo mi disse con amabile confidenza: «Beh, professore, ti sono venuto a fare da attendente». Adesso leggo ancora un altro episodio che racconta il professore. Viene da pensare che la Madonna del Mare gli abbia fatto da madre, soprattutto nelle pericolose e rischiose operazioni militari, con gli aerei del tempo molto insicuri tecnicamente. E come pensare che la Madonna del Mare non lo abbia particolarmente assistito durante le operazioni militari di volo proprio sul mare, con gli idrovolanti che lui prediligeva? Salvataggio sul mare. A riguardo dei voli sul mare, è bello qui ricordare un episodio drammatico che papà ci raccontò. Si tratta di un episodio avvenuto proprio sul mare, al tempo del periodo bellico, nel 1915-18. Durante una perlustrazione militare contro i sottomarini avversari, a un certo punto il pilota dell'idrovolante avvertì mio padre, capo della spedizione, che la bussola dell'aereo non funzionava più a causa di fughe magnetiche. Ci si trovava in pieno mare, molto a largo dalle coste. Per il ritorno alla base terrestre, perciò era assolutamente necessario non sbagliare orientamento. Ma come orientarsi con sicurezza, trovandosi solo tra cielo e mare, senza nessuna vista della terra? La situazione era drammatica. Papà, tuttavia, non si smarrì, né si perse di coraggio, riflettì e scelse la direzione che gli sembrava più giusta e calcolata. La indicò al pilota, esortandolo a precedere con fiducia nel volo. La terra tardava a comparire e ogni tanto il pilota chiedeva a papà se quella era la rotta giusta. Papà lo rassicurava, confidando anche egli che quella da lui scelta fosse la giusta rotta. Si volava ancora, ma la terra non appariva alla vista. E la voce del pilota tornava allora a farsi sentire molto più allarmata nel chiedere se quella era la giusta rotta, perché anche la riserva carburante era già ridotta di parecchio. Papà lo rassicurò ancora, e poi ancora, e poi finalmente apparve la terra a vista. La rotta seguita era stata davvero quella giusta, ma anche papà attribuirà quella scelta di rotta alla sua Madonna del Mare. A questo punto padre Stefano continua a scrivere: «Superfluo dire che noi figli, pur non comprendendo ancora granché di armi e di guerre, ci sentivamo fieri di papà aviatore e ufficiale superiore dell'aeronautica. Ci piaceva veramente molto la sua divisa di ufficiale dell'aviazione, una divisa tutta azzurra, col cappello e l'elegante spada. Poche volte abbiamo visto papà così vestito. Ne eravamo ammirati quando lo vedevamo uscire tenendo sotto braccio la mamma. Ugualmente distruttivo per noi il suo amor patrio, il suo interesse per l'andamento delle cose nel tempo della guerra. Una delle prime migliori radio che egli volle avere, la Telefunken, gli serviva soprattutto per sentire i giornali radio e i bollettini della guerra. Ogni volta che riteneva conveniente farlo, del resto, ci seguiva e ci istruiva per quel poco che potevamo capire, spingendoci soprattutto alla preghiera per l'Italia impegnatasi in una guerra insana». E padre Stefano continua a scrivere un altro paragrafo, un saltio da Pietrelcina. Il capitolo più importante e decisivo per la vita di papà è stato il capitolo della sua conoscenza e del suo legame con padre Pio da Pietrelcina. In effetti padre Pio è stato lui a rivoluzionare la vita del nostro papà. È stato padre Pio che ha capovolto l'anima di papà, spingendolo in alto alto. Dopo averlo sottratto al dominio del mondo e della carne e del demonio, con una conversione così radicale, da impegnarlo a vivere il Vangelo nella maniera più seria e completa, alla lettera, contro ogni compromesso. Il suo primo incontro con padre Pio, avvenuto a San Giovanni Rotondo nel 1924 e degno del libro dei fioretti di San Francesco d'Assisi. Papà lo ha descritto nel libretto questo. Questa è la mia famiglia. La maniera con cui Padre Pio riuscì a sbrogliare la matassa dell'animo di papà, impiegando 2 anni per trovarne il bandolo, come Padre Pio stesso ebbe a dire, resta un mistero chiuso nel cuore di San Pio. Certo è che la felice conversione di papà, allora 38enne, non dovette costare poco a Padre Pio e portò frutti così ubertosi di grazia e di benedizione per tutta la lunga vita di papà. Divenuto uno dei primi e più fedeli figli spirituali del Santo del Gargano. 3 punti in particolare colpiscono alla lettura del primo incontro di papà con Padre Pio. Il primo punto è quello, sguardo intenso e profondo con cui Padre Pio fissò papà, dopo che questi lo aveva già salutato per andare in Assisi a cercare un santo, con la delusione nel cuore perché pensava che il santo fosse Padre Pio, come ieri era stato detto, quello sguardo così particolare di Padre Pio non fu forse una specie di rata che leggeva già il futuro di papà? Uno sguardo profetico, forse, che sembrava volesse già dire a papà in anticipo, ti seguirò sempre e dappertutto. Il secondo punto è la promessa che Padre Pio fece a papà il giorno seguente. Infatti successe che papà il giorno seguente, invece di partire per Assisi, cambiò parere e tornò al convento per affidarsi ugualmente a Padre Pio, dicendogli quindi apertamente che lo liberava dal tormento di cui soffriva crudelmente nell'intimo. Gli sarebbe stato sempre fedele. Padre Pio subito di rimando gli rispose con accento vibrante nella voce, io starò sempre vicino a te, non ne dubitare. Il terzo punto è la santa confessione e comunione che papà potette fare 6 giorni dopo, chiamato da Padre Pio stesso, il quale gli aveva detto di aspettare quei giorni di tempo per prepararsi accuratamente. Confessato e assolto da Padre Pio, papà fece la comunione dopo più di 20 anni dalla prima comunione. Fece la santa comunione nella messa di Padre Pio e subito dopo la messa, stando papà in sagrestia, successe che Padre Pio stesso si avvicinò a lui e gli disse, questa tua comunione sarà piena di benedizione. Alla scuola e sotto la direzione costante di Padre Pio da Pietrelcina, papà visse realmente tutta la sua vita cristiana all'insegna della tensione verso l'alto, in lotta contro le forze del male. Egli morirà 10 anni dopo San Pio da Pietrelcina, ma la presenza e la guida spirituale di Padre Pio furono ugualmente fedelissimamente operanti anche in quei 10 anni. Padre Pio è stato il suo vero padre, fino all'ultimo giorno del suo 92esimo anno di vita, morendo il primo giorno del suo 93esimo anno di età, il 26 aprile del 1978. Ricordando la lunga vita di papà, è difficile pensare che il suo legame spirituale e affettivo con Padre Pio potesse essere più stretto, più intimo e più fecondo di quando lo sia stato. Tra loro due c'era una comunione di intenti, di voleri, che faceva pensare spontaneamente a una sorta di scalata fatta insieme, incordata verso le vette della vita spirituale. Padre Pio capocordata e papà legato a lui in totale adesione ed esecuzione di ogni movimento ascensivo. Vangelo vissuto e difeso. E certo che gli insegnamenti di Padre Pio scendevano nell'animo di papà come luce di verità divina e come forza di grazia propulsiva, divina, per l'avanzamento laborioso e costante nella via della purificazione e della santificazione. Attraverso la conoscenza più approfondita e la meditazione assidua del Vangelo, papà è arrivato alla conoscenza e all'amore di Cristo vivendo sempre più di fede in Lui, a pieno ritmo e in maniera radicale. La sua era una fede intatta, attiva, combattiva, non tenendo egli di affrontare personaggi anche sospetti e pericolosi. E mi fermo per continuare poi la prossima volta. Vedete, bambini cari, che famiglia bella, raccomandiamoci proprio al Signore che anche le nostre famiglie siano guidate dal Signore e da santi sacerdoti. Vi saluto, ci risentiamo la prossima volta. Ave Maria!